Eddy, tu sai farlo andare il microfono?
Guarda Andrea,
poi c'è il diritto,
tocca sempre, no?
Possiamo cominciare? Bene, dunque devo fare una premessa, che non è che ci siamo raccordati molto io e Vincenzo, perché abbiamo stabilito che anche se alcune cose erano ripetitive poteva essere solo un vantaggio. Io affronterò soprattutto il tema della disuguaglianza alimentare, cioè il problema dell'alimentazione e delle problematiche che si aprono sotto il profilo del cibo sostanzialmente. Ma credo che il cibo possa essere una risorsa importante e che richiede però altre risorse per essere prodotta, e come tale poi il discorso generale è quello se esiste una possibilità di avere risorse a sufficienza. Certamente quando parliamo della disuguaglianza alimentare dobbiamo avere fermo un concetto abbastanza importante, che in una parte del mondo negli ultimi 80, 100 anni, ma anche meno, insomma, diciamo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, e non importa andare molto lontano, basta ricordare com'era la situazione anche nelle nostre montagne, per dire, esistevano delle carenze alimentari importanti, esistevano delle carenze alimentari che si esprimevano sostanzialmente, fino a scomparso tutto, me l'hai spento. Esistevano delle carenze alimentari importanti che generavano una serie di patologie. Quando io ho cominciato a fare il medico 40 anni fa circa, ricordo che era estremamente comune vedere il gozzo per carenza di iodio, e vedere anche quello che veniva chiamato cretinismo endemico, cioè persone che proprio a causa di questa carenza di iodio avevano dei deficit mentali. Ma questo per farvi un esempio. Ecco, certamente nel corso degli anni la disuguaglianza alimentare si è espressa in maniera diversa. Oggi abbiamo una parte del mondo dove esistono un numero importante di persone che non hanno sufficiente da mangiare, non hanno sufficiente quantità di cibo da mangiare, sono circa 1 miliardo di persone nel mondo, sui 7 miliardi che siamo, che sono denutrite, e c'è altrettanto 1 miliardo di persone invece che sono in eccesso di peso, circa 500 milioni di obesi. Il problema del cibo è che il cibo esiste una quantità di cibo che viene prodotta, si diceva il primo giorno, no? Sorprendentemente noi tutti tremavamo di fronte a una popolazione di 7 miliardi di persone, perché pensavamo di non essere in grado di produrre una quantità di cibo tale da poter sfamare 7 miliardi di persone. In realtà oggi siamo in grado di produrre cibo per sfamare 7 miliardi di persone, però circa un terzo del cibo che viene prodotto a livello globale è perso lungo la filiera alimentare, ma nonostante questo abbiamo la disuguaglianza per cui 1 miliardo sono in sovrappeso o obesi e 1 miliardo non hanno cibo a sufficienza. Quello che è importante da rilevare è che oltre a una perdita di cibo lungo la filiera alimentare consuma una grande quantità di risorse. Cioè pensate soltanto che il settore agricolo consuma circa il 90% dell'acqua disponibile a livello totale, e gli allevamenti ricoprono il 30% della superficie terrestre e producono il gas a effetto serra del 18%, è più o meno la quantità di effetto serra che è prodotto da tutte le automobili in circolazione, no? Quindi questi sono dati impressionanti, cioè noi produciamo una quantità di gas a effetto serra semplicemente per la nostra alimentazione. Cos'è cambiato negli anni nell'alimentazione dell'uomo? Ma che è diventata sempre più ricca. Io ho preso questo esempio come esempio molto banale, no? Fino ai primi del Settecento non si conosceva lo zucchero in Europa, ma direi nel mondo sostanzialmente non si conosceva lo zucchero. Prima che venisse importata la barbabietola da zucchero, nessuno sapeva che si poteva produrre dello zucchero. E tutti i cibi venivano dolcificati con miele, che per carità anche lui contiene calorie, no? Ecco, oggi un americano medio consuma circa 60 kg di zucchero all'anno. 60 kg di zucchero. 60 kg di zucchero, per chi vuole fare un rapido conto, sono 60.000 grammi, sono 240.000 calorie. 240.000 calorie vuol dire che grosso modo 700-800 calorie al giorno di un americano derivano dallo zucchero. Ma voi capite che 700-800 calorie sono una quantità impressionante, che rende ragione del fatto che gli americani ingrassano, così come ingrassiamo noi, perché ne consumiamo poi un po' meno, ma neanche tanto molto di meno, no? Cos'è successo in Italia in particolare, ma potrei dire in tutto il mondo occidentale negli ultimi 50, 60, 70 anni? È stato stimato un pochino qual era il consumo di calorie all'inizio degli anni 60. Un italiano medio consumava intorno alle 2500 calorie, 2550 calorie. Poi sono intervenuti una serie di cambiamenti del nostro modo di vivere che hanno ridotto progressivamente i consumi, ma contemporaneamente c'è stata anche una maggiore disponibilità di cibo, per cui di fatto non abbiamo ridotto gli apporti. Basta pensare alla differenza che ci può essere tra l'attività fisica che veniva svolta da una persona negli anni 50-60, che si doveva muovere quasi sempre a piedi, prima della motorizzazione. Motorizzazione per tutti, come è stata in Italia e come è stata in tutto il mondo occidentale. Motorizzazione che è stata sempre più spinta, perché da quando siamo passati poi dalle automobili, poi a un certo punto ci siamo resi conto che con le automobili avevamo problemi di parcheggio, allora abbiamo inventato le moto, gli scooteroni, lo scooter o il motorino per i nostri ragazzi, eccetera, eccetera. Questo ha progressivamente ridotto il consumo energetico di tutta la popolazione. Fra l'altro in Italia con un problema molto particolare, che non so se voi sapete, l'Italia ha il record europeo di obesità infantile. Sarà che le nonne italiane sono particolarmente condiscendenti, ma l'Italia ha il record europeo di obesità infantile, e quello che preoccupa è che un bambino obeso ha 90 probabilità su 100 di diventare un adulto obeso. Mentre spesso l'obesità si sviluppa anche più avanti negli anni, un bambino obeso è difficile che riesca a liberarsi della sua obesità, e questo al di là dei problemi sanitari che coinvolge, genera anche una serie di problematiche di ordine psicologico, di isolamento sociale, di stigma legato all'obesità, no? Dopo i motorini e dopo la motorizzazione è venuta l'era dei computer, che hanno ulteriormente l'era dei telefonini. È stato stimato quanti chilometri in meno noi facciamo in un anno per il fatto che abbiamo il telefonino e non abbiamo più il telefono appeso al muro in casa, in una parte precisa della casa. Io quando io vivevo in una casa a due piani, mi ricordo il telefono era al piano di sotto, quando suonava il telefono bisognava correre giù, precipitarsi giù per le scale, dopodiché bisognava chiamare a squarciagola la persona che doveva andare al telefono, che non eri ovviamente tu, quasi mai, anche perché ero un bambino, no? E quindi chiamavi questo scendeva le scale, dopodiché stava in piedi lì, adesso mi suona il telefono, io sono a letto, sdraiato, rispondo senza bisogno di muovere un dito. E il muovere un dito vale anche per altre cose molto banali. Pensate alla motorizzazione e al fatto del cancello automatico quando si esce dalla macchina, cioè dal garage. Ecco, se voi mi chiedete quanto si consuma a salire e scendere dalla macchina, probabilmente un'inezia, no? Però questa inezia moltiplicata per le migliaia di volte che viene fatta è qualcosa. Così come pensate alla televisione, adesso ognuno di voi penso abbia in casa una televisione, se ce l'ha vecchia ha un telecomando ma ha ancora i pulsanti per poter cambiare canale e aumentare il volume attaccato al televisore, oggi questi pulsanti non esistono nemmeno più, no? E quindi noi stiamo seduti in poltrona davanti alla televisione e guai a Dio doversi alzare per cambiare canale e per fare qualcosa, no? Allora tutto questo, ripeto, sono inezie in termini di consumo, però voi dovete sempre vederlo moltiplicato nel tempo, negli anni, eccetera. E la sedentarietà, questo è un dato molto recente pubblicato su una rivista molto importante che è Lancet, no? In cui è stato calcolato l'impatto relativo del fumo e dell'inattività fisica nella popolazione mondiale. Vedete nelle prime due colonne c'è la prevalenza del fumo e la prevalenza dell'inattività, cioè ci sono molte più persone fisicamente inattive che non fumatori. Il rischio di malattie è probabilmente più alto, anzi è certamente più alto con il fumo, ma alla fine se noi andiamo a stimare qual è il numero di persone che in qualche modo hanno come causa più o meno remota di mortalità il fumo o l'inattività, viene fuori che ci sono più persone al mondo che muoiono per l'inattività fisica che non per il fumo. Le campagne contro il fumo hanno avuto qualche successo, in Italia c'è stata una legge assolutamente tirata fuori dal cappello da un ministro che non è che venga ricordato per essere stato particolarmente illuminato, che ha fatto sì che non si fumi più in certi locali. Poi adesso lo stanno spingendo a dei livelli che stanno diventando quasi controproducenti a mio giudizio. Però io sono di una generazione, e anche molti di voi, se ben vedo, che andava al cinema e faceva fatica a vedere lo schermo perché c'era tanto fumo dentro al cinema che era difficile riuscire a vedere il film, no? Con i miei pazienti faccio sempre un giochino, che forse vi ho già fatto, ma vale la pena ripeterlo anche perché è troppo importante per me, che è il gioco delle 100 calorie. Allora, perché la gente ingrassa? Non perché stramangia, dimentichiamocelo, ci sono anche questi. Abbiamo avuto pazienti che mangiavano 9.000 calorie al giorno e che venivano da noi a chiederci aiuto perché non erano più in grado di finanziarsi, no? Però in realtà non è questo di solito che colpisce. Quello che colpisce è che se noi facciamo un conto di una persona che abbia un apporto calorico di 2000 calorie e che abbia una spesa energetica di 1900 calorie, cioè che ogni giorno metta in bilancio un eccesso di 100 calorie, quindi un bilancio positivo di 100 calorie, 100 calorie al giorno sono un'inezia in termini di peso, però se noi li andiamo a moltiplicare in un anno diventano 36.500 calorie. 36.500 calorie sono l'equivalente di circa 5 kg di peso, 5 kg di grasso. 100 calorie, tanto per non far nomi, sono una mela, non è che siano, sono una macina e mezzo del mulino bianco, sono due frollini, non sono una cosa straordinaria, no?
Ma calorie o chilocalorie?
Sono chilo.
Chilocalorie.
Chilo,
sì.
Quindi quando dici calorie intendi chilo,
sì.
Calorie,
sì. Sì. Quindi siamo, questo è il bilancio energetico positivo, è questo, cioè basta mangiare una macina e mezzo in più del mulino bianco rispetto a quello che consumi, che alla fine dell'anno ti ritrovi con 5 kg. Quando io dico questo, molti pazienti dicono, beh, in fondo 5 kg, cosa vuoi che sia? E io gli dico, sì, però in fondo a 10 anni sono 50 kg, no? Perché è questo, cioè no, bisogna avere sempre la accortezza di mettere la funzione tempo accanto alla funzione dell'eccesso di calorie. Vabbè, questo l'abbiamo già detto. Queste sono due sono alcune frasi che ho preso da una cosa molto recente che è stata pubblicata su Repubblica a partire dal 27 di luglio. C'erano questi articoli di questo personaggio che si chiama Marino Niola, che deve essere un filosofo in qualche modo, e che parlano della dieta, e mi avevano intrigato un poco perché il concetto fondamentale che viene fuori è l'uomo a fare la dieta o la dieta a fare l'uomo, no? È vera la prima o la seconda? L'umanità nasce nel momento in cui inventa il suo regime alimentare. E il dramma è che purtroppo tutto questo si ripercuote anche con una serie di disturbi del comportamento alimentare che ovviamente favoriscono l'obesità o si buttano dalla parte opposta, quindi anoressia, bulimia, binge eating disorder, night eating disorder, persone che mangiano solo di notte, eccetera. E io l'ho in qualche modo rivisitata chiedendomi se l'uomo è ciò che mangia o l'uomo mangia ciò che è. In qualche modo, no? Quindi l'eccesso alimentare non sia espressione in effetti di una sottocultura e anche di una incapacità di controllare certe pulsioni. È verissimo che noi vediamo abitualmente come le persone che sono in eccesso di peso hanno sicuramente dei problemi, no? Dei problemi che possono essere carenze che in qualche modo riversano sul cibo. È vero anche il contrario, eh? Pensate soltanto alle grandi sante anoressiche del Medioevo, Santa Teresa d'Avila che ingoiava dei rametti di ulivo per vincere gli stimoli della fame, ecco. Quindi, insomma, vabbè. Detto questo, lasciamolo perdere, che sono tutte provocazioni che vi lancio, insomma. Che cosa è successo nel consumo alimentare in un certo periodo di anni? Ecco, questi sono alcuni paesi, voi vedete, sono paesi in cui c'è, a seconda della tonalità del colore, una diversa possibilità di accesso alle calorie. Ci sono delle ampie zone del pianeta, in particolare l'Africa, devo dire, ancora, in cui una grande quota di persone non hanno accesso a una quantità di calorie sufficienti. Pensate che il giallo più chiaro riflette 600 calorie al giorno, che sono al di sotto del minimo vitale, insomma. E che sono poi le aree dove c'è la denutrizione più importante. Ci sono delle aree in cui, e l'Italia è una di queste, dove siamo largamente in eccesso e abbiamo a disposizione oltre 3.000 calorie per uno. C'è però un problema che credo che valga la pena di essere visto partendo dalla fine. Se noi pensiamo che le persone abbiano in qualche modo bisogno di circa 2.000 calorie al giorno, e quindi partiamo dall'ultima parte, qui sulla destra, il fabbisogno giornaliero sufficiente per un individuo adulto, per arrivare a produrre quelle 2.000 calorie ce ne servono molte di più. Perché? Perché un terzo viene sprecato nelle abitazioni, circa un terzo. Cioè noi abbiamo bisogno di avere circa 700-800 calorie in più ogni giorno, che vengono però sprecate. Avanzi di cibo che vengono buttati, cibi scaduti che vengono buttati, eccetera, eccetera. Un'altra grossa quota è il fatto che per produrre 2000 calorie dipende come noi otteniamo quelle 2000 calorie. Perché se per ottenere quelle 2000 calorie dobbiamo alimentare degli animali per avere dagli animali poi le calorie, è chiaro che questo è un meccanismo estremamente inefficiente. Una grossa quota della produzione agricola di cereali è devoluta all'allevamento degli animali, i quali a loro volta ci danno delle calorie, ma di fatto si può stimare che la quota di calorie che noi investiamo giornalmente per avere cibo animale sia di circa 1700 calorie, e queste ce ne rendono circa 500. Quindi abbiamo altre 1200 calorie che noi perdiamo semplicemente per questo scambio fra alimentazione animale e alimentazione, diciamo, vegetale. Poi ci sono una certa quota di calorie che in realtà non arriveranno mai sulla nostra tavola, perché noi abbiamo coltivato dei campi ed è venuta la grandine, abbiamo avuto l'alluvione, abbiamo avuto una stagione troppo secca, abbiamo avuto tutti quelli che sono gli eventi atmosferici, no? A conti fatti, per poter portare in tavola le famose 2000 calorie, noi dobbiamo partire da una produzione pro capite di circa 4500-4600 calorie. E alcune di queste perdite non sono perdite, diciamo, limitabili, no? Perché non possiamo prevedere quale sarà la stagione, non possiamo prevedere alcune cose. L'unica cosa che noi potremmo realmente prevedere sarebbe la perdita finale, cioè lo spreco all'interno delle nostre case o all'interno della filiera alimentare, della distribuzione, che peraltro è già una quota importante, perché vorrebbe dire poter ridurre sensibilmente, cioè riducendo questi sprechi sarebbe importante. La FAO ha stimato che ogni anno vengono sprecati circa 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti, cioè circa un terzo della produzione mondiale, e questo secondo alcuni sarebbe ampiamente sufficiente per dare da mangiare soltanto a tutte le persone che sono in questo momento denutrite nel mondo. La filiera alimentare provoca una serie di impatti che però sono tutti da analizzare con grande attenzione, secondo me, perché ci sono sicuramente impatti ambientali, che sono gli impatti che vanno sostanzialmente nella gestione delle risorse, forse credo che ne parlerà più propriamente Vincenzo di me, che sono appunto l'emissione dei gas per effetto serra, il degrado del suolo, lo spreco delle risorse idriche, il consumo di energia, che fra l'altro comportano un consumo di acqua importantissimo. Poi ci sono invece tutti gli aspetti economici, e avendo la fortuna di avere qui con noi anche il nostro economista, credo che sia arrivato al punto giusto, perché gli impatti ambientali di ordine economico sono estremamente rilevanti, no? Di questi sprechi, sia per il costo valore del cibo sprecato, sia per tutto quello che ne deriva, no? Per aree agricole che vengono sfruttate e che poi non sono più ulteriormente sfruttabili. In media negli Stati Uniti una famiglia di 4 persone spreca cibo per un valore equivalente a circa 1600 dollari all'anno, che sono circa 4,4 dollari al giorno, che sono il sostentamento di una famiglia in un paese in via di sviluppo, in un paese particolarmente sottosviluppato. Questo per dire soltanto, è chiaro che non è che sia pensabile di prendere gli sprechi alimentari degli Stati Uniti e di esportarli in Chad, no? Perché sarebbe assolutamente improprio, però basterebbe forse un pochino più di ragionamento per cercare di fare qualcosa. Poi ci sono sicuramente degli aspetti che qui vengono chiamati aspetti etico-sociali, che mi sembrano particolarmente rilevanti per tutti quelli a cui questi aspetti stanno a cuore, no? Cioè il pensiero che ci sia un mondo diviso in due, in cui c'è una quota di persone che non hanno accesso al cibo e una quota di persone che buttano il cibo. Io mi ricordo, ero ancora abbastanza bambino quando cominciavo a vedere i trattori che passavano sopra le pesche, e mi sembrava veramente una cosa dell'altro mondo, insomma, no? Ridurre gli sprechi alimentari, fra l'altro, equivalrebbe a prevenire lo stesso gas serra emesso da tutte le automobili in circolazione, e con tutto il cibo che gettiamo in Europa e nel Nord America si potrebbe dar mangiare a tutte le persone che soffrono la fame nel mondo. Purtroppo abbiamo avuto, purtroppo per fortuna, no? Tutto questo è espressione di un cambiamento globale che ha portato una parte del mondo a una transizione cosiddetta nutrizionale, per cui siamo passati da uno stato di sottoalimentazione a uno stato di iperalimentazione, con due facce che sono quelle della sottoalimentazione e dell'obesità, che in realtà adesso vengono in qualche modo assimilate, cioè adesso si parla di difetti nutrizionali, punto. In eccesso o in difetto, perché per quello che riguarda la sanità di fatto entrambi generano una serie di problematiche infinite. Io mi occupo particolarmente di obesità e confesso che sono sempre più così colpito dalle persone che vengono a chiedere aiuto per l'obesità a dei livelli di obesità che ormai non sono più quasi compatibili con un ritorno a una condizione precedente. Faccio un esempio molto banale, no? Se una persona pesa 150 kg, no? E il suo standard dovrebbe essere 70-80, vuol dire perdere il 50% del peso corporeo, vuol dire perdere 70 kg, 80 kg, e coi conti che vi ho fatto sopra a 4 calorie per grammo, 5-7 calorie per grammo, no? Vorrebbe dire avere una restrizione calorica così importante e così prolungata che diventa praticamente impossibile. Io continuo a vedere persone che rimangono prigioniere della loro obesità, nel senso che non riescono più ad attivare quei processi che potrebbero permettere loro di perdere peso, perché se loro devono cominciare a muoversi, neanch'io riuscirei più a muovermi se pesassi 70 kg di più. Nonostante gli obesi abbiano una massa magra, cioè un muscolo in eccesso rispetto ai magri, perché è l'unico modo per il quale riescono ad alzarsi dalla sedia, di fatto questo poi genera una serie di fatiche, no? Nel quotidiano, che li fa sempre più sedentari, rimangono prigionieri della loro obesità. L'altro aspetto è la transizione sociale, no? Che è anche importante. È uscito, me lo sono fatto mandare stanotte, ma non ho avuto il tempo di analizzarlo sufficientemente. È uscita una bella review in cui nei vari paesi del mondo esplora il rapporto tra obesità e povertà, no? E mentre nei paesi a basso reddito esiste una linearità precisa tra eccesso di risorse, cioè livello economico elevato, e obesità, paesi del Golfo, il Qatar, Abu Dhabi è il paese con il più alto eccesso di obesità. L'India stessa oggi soffre di questa obesità, e il diabete ad esempio è presente nel 12% della popolazione in India, che è più del doppio rispetto all'Italia, perché esiste una quota importantissima, sono 1.200.000.000, quindi si fa presto a dire che esistono 100 milioni di ricchi, che sono tutti diabetici.
tutti,
perché questa carenza alimentare che loro hanno avuto per secoli ha generato, probabilmente ha selezionato una razza, un ceppo, chiamatela come volete, geneticamente risparmioso, che non appena ha avuto accesso al cibo è esploso, no? Ecco, questa transizione sociale per me è interessante, perché invece nei paesi, diciamo, più occidentalizzati si assiste invece al processo inverso, cioè le persone con la fascia di reddito maggiore hanno una minore incidenza di obesità, ma non perché mangino meno, ma perché magari attivano dei processi mentali o di attività fisica, vanno in palestra, poi si sforzano in ogni caso, non per sanità o per bellezza, ma fondamentalmente per bellezza, quindi per delle condizioni che non hanno nulla a che vedere con la salute. In realtà no, hanno a che vedere con la salute, ma insomma sono in qualche modo questionabili. L'altro problema del cambiamento globale è sicuramente la dipendenza alimentare, che fa sì che noi oggi ci possiamo permettere di avere cibi da ogni parte del mondo, in qualunque momento, soddisfare tutti i nostri desideri e appetiti, anche i più reconditi, senza nessun problema, insomma. Detto questo, io vorrei scorrere con voi brevemente alcune immagini di famiglie, no? Con i cibi settimanali, no? Questa è la spesa settimanale di una famiglia italiana e una famiglia siciliana, no? Con tutti i cibi lì. E voi vedete, c'è anche il conto di quanto costa questa spesa, circa 215 euro. O 260 dollari, sono tutti trasferiti in dollari perché sono cose anglosassoni. E però voi vedete che in Italia ancora abbiamo un'alimentazione in qualche modo che riflette poi quella che è la dieta mediterranea, cioè abbiamo una larga prevalenza di cereali, di pane non confezionato, frutta non confezionata. Poi vabbè, sullo sfondo cominciano ad apparire le bottiglie di soft drinks, la Coca-Cola, la Pepsi e questo e quell'altro, no? Il tutto, ripeto, per 215 euro. Se noi andiamo in una famiglia americana, voi vedete come tutto o quasi tutto è impacchettato, no? Praticamente tutto è impacchettato, tutto è religiosamente conservato dentro buste di plastica, anche la pizza. Il take away, no?
Una cosa strana è come cibo preferito, come prima cosa ti dà spaghetti.
Perché sono spaghetti, però le patate, chicken, eccetera, eccetera. No? Ma secondo me è impressionante perché non esiste più un commercio al di fuori delle grandi catene, no? Questa è l'Australia che più o meno fa il paio con gli Stati Uniti, c'è forse ancora una maggiore quantità di carne, gli australiani mangiano delle quantità di carne assolutamente industriali, no? E anche qui, ecco, loro spendono ancora più che gli americani, e ancora di più spendono i tedeschi. I tedeschi hanno un mix, voi vedete, c'è ancora qualche cibo, qualche mele italiana, un po' di verdura, però poi ci sono delle quantità di birra e di cose veramente industriali. No? A differenza dell'Italia, ci sono moltissimi formaggi, man mano che andiamo verso il nord ci sono i formaggi. Questa è la spesa giapponese, faccio fatica a identificare i cibi, sinceramente, e la lascerei, però la spesa è più o meno, sì, l'unica cosa è il cocomero. Questa è la spesa di una famiglia kuwaitiana, no? Anche qui siamo a dei prezzi abbastanza elevati. Sapete cosa c'è di differenza ad esempio fra gli Stati Uniti e la Germania? Perché la Germania spende di più? Perché il costo del cibo in Germania è molto maggiore che negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è un costo, diciamo, del cibo che è relativamente basso. È relativamente facile trovare cibo a basso prezzo ed è poi il cibo meno salutare. La ragione per la quale nei paesi diciamo più occidentalizzati l'obesità colpisce soprattutto le fasce di reddito più povere è che queste ritrovano cibo, ritrovano calorie in abbondanza senza spendere delle grosse cifre proprio consumando dei cibi meno salutari. Qui siamo in Messico, direi abbastanza simile all'Italia, voi vedete, siamo ritornati a una serie di cibi. I crepes sono i gamberi, pizza, pasta, eccetera, eccetera, ma ancora molti cibi naturali, diciamo, perlomeno. Questa è la famiglia cinese, ecco, la famiglia cinese mi intriga molto perché invece voi vedete che in Cina stiamo andando verso un commercio, anche qui fatto sostanzialmente da cibi confezionati. Questa è una famiglia ricca cinese, una famiglia della cittadina, diciamo, cittadina.
Però non ci sono le bibite, c'è l'acqua.
C'è l'acqua perché loro non, fra l'altro bevono l'acqua calda loro, che per me veramente, l'ultima volta che sono stato in Cina, è stata una delle sorprese peggiori della Cina, a parte l'assenza di riso, il fatto che se chiedi dell'acqua ti danno solo dell'acqua calda, addirittura te la danno calda. Neanche di rubinetto, ma scaldata, perché pensano che tu ci debba fare qualcosa. Questa è l'India, guardate com'è crollata la spesa, $39, no? I cibi sono cibi forse abbastanza tradizionali, non riesco a identificarli.
Farei attenzione all'illusione ottica.
Sì.
Poi dopo.
Va bene, no, possiamo, no, di pure.
Ma questo è un problema che c'è sempre stato nelle valutazioni anche della povertà, perché bisognerebbe che questi prezzi fossero espressi in change in parity, Paolo.
Certo.
Cioè, perché se no, certo, appunto, quella famiglia lì non mi sembra povera, quella
italiana. No, no, no.
Però $40 non ci compri niente.
Qui.
Qui,
certo, no, no,
invece con
certo, dovrebbero essere espressi in capacità di spesa,
sì, certo, in
relativamente
il potere d'acquisto,
certamente.
Se no abbiamo un'illusione ottica, diciamo, come, guarda lì,
certamente, no, no, giustissimo questo. Questo è il Bhutan, siamo scesi a $5 alla settimana per famiglia. Questo è l'Ecuador. Tutti i cibi, voi vedete, assolutamente tradizionali, se vogliamo. Non vi è più nulla di confezionato, sono scomparse le bottiglie. Sono scomparse le bottiglie.
Ecco, in questo caso è un fatto interessante, che manca l'elemento di spesa della produzione.
Certo.
Qui abbiamo una limitazione. C'è una spesa basata sugli elementi primi della produzione.
Infatti c'è scritto ricetta zuppa di patate con il cavolo.
Per una volta in Cina.
Quelli sono anche tantificati.
Guatemala più o meno uguale, voi vedete i sacchi, il sacco, uno compra il sacco di legumi e tiene lì il sacco, poi dopo prende un rosso di legumi e lo cuoce e fa una cosa. Per finire il Mali, di cui parlavamo ieri, o ieri l'altro, non ricordo, voi vedete il Mali, siamo messi mali, siamo messi veramente mali, perché stiamo crollando, e questo è l'ultimo. Ciao. C'è una bottiglia d'acqua in realtà, ma la bottiglia d'acqua è salvavita. È salvavita perché l'acqua deve essere così, perché sennò viene il colera. Vabbè, detto questo era soltanto una carrellata che mi sembrava carino guardare con voi. Che cosa è successo? Il consumo pro capite delle varie categorie di alimenti negli ultimi 50 anni. Voi vedete c'è stato un forte aumento di alcuni alimenti e soprattutto la carne è aumentata in maniera paurosa. C'è stata una fortissima spinta al consumo di carne,
che è quello verde.
roots and tubers sono radici, sono cose così, patate eccetera, che peraltro sono legate anche a, alla sussistenza, insomma quello che mi preoccupa è più il consumo della carne. Anche se devo dire, leggendo poi ultimamente, il consumo della carne dovrebbe essere contestualizzato, perché è vero, vabbè, lo dico dopo.
Quello lì sopra cos'è, uova o
cereali? No, quello lì sopra dovrebbero essere i cereali. Ecco, quello che è impressionante secondo me è questo però, che se noi andiamo a guardare, vedete i packaged food è quella più in alto, poi ci sono i soft drinks eccetera, no? Mentre nei paesi ad alto tenore di vita, ad alto livelli di sussistenza, si è arrivati o si sta smorzando questa spinta all'aumento di un certo tipo di alimenti, percentualmente sono molto più in crescita il consumo di cibi confezionati e di cibi o di soft drinks proprio nei paesi a basso reddito, ma questo è fisiologico, no? Cioè nei paesi più ricchi siamo già arrivati al top, non abbiamo più bisogno di automobili, le automobili le vanno a vendere nei paesi dove non hanno le automobili. E forse ci dovremmo chiedere chi è chi governa questo sistema globale dell'alimentazione. Il sistema globale dell'alimentazione, circa il 50% del mercato è regolato da sole 10 compagnie. Il mercato del cibo confezionato è regolato da circa 10 compagnie per il 50%, che sono la Monsanto, la DuPont, eccetera, eccetera. Non c'è la Nestlé. E quello che, perché fa, questi sono quelli che producono, scusate, quello sulla destra era il mercato dei semi, no? Il mercato, diciamo, della produzione, non il mercato del consumo. Il mercato del consumo, le 10 più grosse compagnie hanno in carico circa un quarto, fa un terzo e un quarto del mercato globale. Mercato globale che loro regolano e che possono gestire in maniera assolutamente quasi di monopolio, perché poi quando i numeri sono così stretti si fa abbastanza presto. Anche se ora c'è una grande tendenza, almeno per quello che riguarda alcune progettualità, a cercare di ristabilire un pochino il mercato anche delle piccole compagnie. Ad esempio in Horizon 2020, che è il nuovo progetto europeo, sono state inserite di prepotenza, fortunatamente, tutte le piccole, cioè c'è una grande pressione a far entrare in questi programmi europei per quello che riguarda food, no? Le piccole compagnie, le cosiddette SME, no? Small Medium Enterprises, no? Proprio per cercare di rilanciarle e fare in modo di avere un mercato più prossimo al consumatore, cioè il famoso ultimo miglio o il famoso chilometro zero, chiamiamolo così. In Italia non siamo messi malissimo rispetto ad altri paesi europei o del mondo. Voi vedete come l'Italia, il mercato delle quattro più grosse compagnie abbia un mercato abbastanza modesto. Ci sono alcuni paesi come la Finlandia ad esempio dove quattro compagnie regolano l'80% del mercato, ma questo si spiega anche per il fatto che loro non hanno una produzione propria e quindi sono largamente dipendenti dall'importazione, quindi come tale le grosse compagnie possono fare quello che vogliono. E in tutto questo certamente c'è il problema della comunità scientifica che non è mai intervenuta a pieno per cercare di regolare il mercato, per una serie di punti che si sono frapposti. Basta pensare alla possibilità di fare lobbying su tutti gli enti regolatori. Se voi ricordate le campagne per il fumo, c'erano delle cooptazioni di personaggi eccellenti i quali sostenevano che il fumo non faceva male. Ecco, uguale per l'alimentazione, si è arrivati più o meno allo stesso livello. la pubblicità ingannevole, la commercializzazione illegale ai bambini. C'è ad esempio una pubblicità ingannevole che mi ha sempre sorpreso, ed era la pubblicità di alcune soft drinks, quelle bevande zuccherate, no? Bibite zuccherate, no? Le quali dicevano solo 150 calorie al bicchiere, per dire. Allora, basta quel solo messo davanti che immediatamente cambia il significato della parola, no? Se tu ci metti solo, e che poi magari è vero che sono solo 125, mentre le altre ne hanno 150, ma se tu prendi l'acqua è zero, no? E allora basta quel solo per modificare completamente anche il tuo rapporto con questa cosa. Buongiorno.
Scusate.
Ben arrivata.
Grazie. Volevo interrompere.
Ecco, quindi c'è questa tattica, poi ci sono dei conflitti di interesse. I conflitti di interesse sono un'altra cosa di cui si parla pochissimo. Tutti noi abbiamo davanti agli occhi il concetto che Bill Gates è una specie di benefattore dell'umanità, perché Bill e Melinda Gates Foundation fa delle cose meravigliose in giro per il mondo, no? Supporta alcune campagne anti-AIDS, anti questo, anti quell'altro, eccetera eccetera, però la fondazione Bill e Melinda Gates ha nel suo portafoglio tutto questo che voi vedete, c'è la Coca-Cola, la Nestlé, c'è tutto. Quindi loro, per carità, è un bene che in qualche modo finanziano delle cose positive con quello che hanno. Quello che hanno però deriva dal loro investimento in cose contro le quali loro si battono. Cioè c'è una certa schizofrenia in tutto questo, ecco, se vogliamo. E poi c'è la pubblicità ingannevole, questo è un chiaro esempio di pubblicità ingannevole, questo è un cartellone pubblicitario, no? Pensate quello che è successo in Italia quando è stata proposta una tassa di 5 centesimi, solo 5 centesimi sulle bevande gassate, no? E c'è stata una rivolta sociale, negli Stati Uniti era stata fatta una cosa analoga e immediatamente dicono: vuoi privare questo poveretto della sua bevanda gassata, no? Cosa che lui non sarebbe mai sognato di bere, probabilmente, che lui beveva l'acqua. Allora, come possiamo fare in tutto questo? Cerchiamo di stringere un pochino. Per poter sfamare l'intera popolazione occorrerà certamente incrementare la produzione del 70%. Questo lo dice il World Food Summit del 2009. Allora, se noi incrementiamo la produzione alimentare, abbiamo bisogno di avere una maggiore disponibilità di terreno arabile. Per avere una maggiore disponibilità di terreno arabile, noi dobbiamo deforestare. Se noi deforestiamo, aumentiamo la temperatura per effetto serra. Aumentando la temperatura, desertifichiamo. Per cui, desertificando, dobbiamo progressivamente aumentare l'area.
Cioè,
e quindi è un circolo vizioso. L'unico modo razionale per riuscire ad avere qualcosa e mantenere una sufficiente capacità di produrre cibo è quella di ridurre gli sprechi alimentari.
Sì, questo circuito è impressionante, però c'è un anello un po' debole del dalla maggiore disponibilità della prestazione implica necessariamente che tutto il terreno attuale sia sfruttato al massimo, e allora c'è bisogno di aumentare la deforestazione.
Sì, sappiamo perfettamente però che, ce lo dicevano ad esempio ieri i colleghi dell'Africa, no? Dove esistono terreni che vengono lasciati lì perché, non avendo la disponibilità dei fertilizzanti, devono in qualche modo lasciare riposare il terreno, che è una cosa che non si faceva anche in Italia. Io quando ero bambino, noi avevamo un po' di campagna a Sasso, no? E ricordo che un anno si seminava il grano, l'anno dopo si lasciava l'erba medica, perché sennò tanto il grano non sarebbe venuto su sufficientemente. Quindi anche questa produzione sfrenata, che è sempre legata al fatto di aumentare le cose per fare in modo di sfruttare la produzione al massimo, può avere dei limiti. Può avere dei limiti. e non è così facilmente realizzabile su larga scala. In ogni caso, forse ridurre gli sprechi alimentari si può fare anche un po' col buon senso. Questa, chiedo scusa, non è che si veda molto bene, è la cosiddetta piramide alimentare, no? Per coloro che si occupano di alimentazione, la piramide alimentare è la, diciamo, la gradazione, la scala attraverso la quale noi dovremmo consumare gli alimenti. La piramide alimentare vede alla base sostanzialmente la frutta e la verdura, i cereali, poi progressivamente si sale, purtroppo si vede male, sono i latticini sempre più su, poi gli oli, la carne, eccetera, eccetera, e si arriva in cima che sarebbero i grassi saturi, eccetera, no? Allora, se questa è la piramide alimentare e che prevederebbe, dovrebbe prevedere un consumo minore per i cibi, diciamo, a più alto tenore calorico e maggiore in basso per i cibi invece più salutari, è esattamente capovolta rispetto alla piramide ecologica, perché di fatto la piramide ambientale fa sì che i cibi che hanno un impatto più negativo per l'alimentazione siano anche i cibi che hanno l'impatto più negativo sotto il profilo ecologico, che risultano essere diete non sostenibili nel lungo periodo. Quindi dovremmo in qualche modo modificare un pochino il nostro concetto alimentare. Questo è vero fino a un certo punto, però devo dire, perché anche qui forse bisognerebbe tenere conto poi di quanto questi cibi vengono consumati. Mi spiego. Se è vero come è vero che per produrre della carne noi dobbiamo fare degli investimenti e quindi sprecare una grande quantità di risorse, perché la resa del prodotto finito è molto inferiore a quello che noi investiamo, è anche vero che noi non è che mangiamo poi un chilo di carne invece che un chilo di pane, no? E quindi in una dieta salutare un po' di carne ci può stare. Adesso non voglio passare per un vegano, ecco. Però sicuramente ridurre un certo tipo di alimentazione sarebbe più ecologicamente, oltre che più economicamente e anche più diciamo sanitariamente sostenibile. Perché tutti questi cibi danno degli effetti, danno delle impronte che sono appunto l'effetto serra, la impronta, diciamo, del carbone, l'impronta dell'acqua, quanta acqua ci serve per produrre queste cose, e poi l'impronta ecologica per la necessità di rigenerare tutto questo, che sono legati a una serie di cose, il packaging, i mezzi di trasporto, questa magari la saltiamo. Sicuramente oggi il nostro pianeta vive, forse queste diapositive le farà vedere anche Vincenzo, vive con quattro grandi problematiche. Una è quella della crescita della popolazione. Quel 20-80 sta per il rapporto tra il mondo, diciamo, che può, il mondo che si può permettere qualunque cosa, e la parte invece che non si può permettere nulla. Aumenta quell'80 e sta progressivamente, diciamo, comprimendosi il 20. L'altro problema è il fatto che questa sfrenata ricerca di produttività sta facendo scomparire una serie di biodiversità. Circa il 60% degli ecosistemi sono stati rovinati e quindi abbiamo perso un sacco di biodiversità. Il clima, perché per produrre queste, voi vedete 3,50, 4,50, 5,50 è la concentrazione di CO2, parti per milione di CO2. Oggi siamo a 390, 400, abbiamo già superato 400, vabbè, insomma, comunque siamo più o meno lì. 3,50 era considerato una specie di soglia limite, poi si è cominciato a dire, beh, forse fino a 4,50 ci possiamo arrivare, però 5,50 probabilmente non è più sostenibile. E l'altra è il dilemma della sorpresa, chiamato, no? Cioè che noi siamo abituati a fare dei modelli lineari, in cui pensiamo che tutto il processo avvenga in maniera lineare, quando sappiamo perfettamente che non è così. Perché? Perché a un certo punto l'acqua ha riempito un invaso, no? E la diga ha ceduto, punto. Ha ceduto e ha travolto tutto. Questo è il dilemma della sorpresa, cioè è possibile che da un momento all'altro succeda qualcosa di fronte al quale noi non siamo più in grado di prevedere quello che sarà il futuro. Vabbè, queste qui le ho praticamente rubate a Vincenzo, anche se sono del WWF, viviamo su un pianeta e ne abbiamo uno solo, la popolazione per il consumo fa sì che il pianeta non sia più sostenibile, noi oggi consumiamo un pianeta e mezzo, forse due, e sicuramente gli americani usano 5 pianeti, gli europei, i canadesi 4, gli europei 3, e poi ci sono quelli che invece sono al di sotto del pianeta. Stiamo, queste qui sono tutte immagini così che mi sembrava carine, ve le faccio vedere, no? Stiamo infilando la spina, cerchiamo di infilare la spina in una presa di corrente che non esiste più, perché è molto, abbiamo una spina grande così, ma la corrente è piccolissima. È il primo, no? È il 7 miliardesimo, insomma, no? Quindi non è il primo, è il primo per quella coppia, ma sono 7 miliardi, quindi dovremmo considerare che si fa fatica a dire questo. La popolazione sta crescendo in maniera esponenziale, anche se adesso questa crescita si è probabilmente ridotta. Voi vedete che c'è stata una piccola deviazione, però abbiamo una quantità di giovani impressionante, soprattutto una popolazione urbana, e la popolazione urbana ci crea problemi perché vuol dire che l'approvvigionamento alimentare deve essere fatto attraverso dei sistemi che prevedono trasporti, che prevedono packaging, che prevedono una serie di cose. Non è pensabile alimentare una baraccopoli come questa attraverso un consumo di risorse locali. Consumo di acqua. In questo caso voi vedete che sta aumentando, mentre la popolazione si è deflessa un pochino, il consumo di acqua si impenna sempre di più, il consumo di fertilizzanti che continua ad aumentare con dei problemi anche sul suolo. Ormai le aree coltivate nel mondo sono difficilmente espandibili. Chiaro che tutto si può fare, possiamo sacrificare alcune aree dell'Africa, ma non avremo più poi aree invece di biodiversità. Non avremo più aree che provvedono a fare ossigeno anche, perché c'è anche questo aspetto. Quindi la concentrazione di CO2 che sta aumentando vertiginosamente, siamo a 390, lui, Vincenzo, ha detto che abbiamo passato 400, la perdita della biodiversità. È chiaro che quando un campo è così si fa fatica a pensare alla biodiversità, Quando il campo è così si fa fatica. Il 75% del cibo del mondo è generato da 12 piante e 5 specie animali. 12 piante e 5 specie animali. Solo 3 piante danno il 60% delle calorie e delle proteine ricavate dagli esseri umani, dai vegetali. Non dagli esseri umani, ricavate per gli esseri umani. Dal 1900 ad oggi il 75% della diversità genetica delle colture è andata persa. Sono state perse 120.000 varietà di riso, 18.000 specie di legumi e 5.000 varietà di patate. Questo perché è chiaro che la Monsanto vende i suoi semi, ma con questo non c'è mica nulla di male, o perlomeno c'è di male che sono gli effetti che abbiamo prodotto. 30% del fabbisogno per l'alimentazione deriva dagli animali, ma il 30% delle razze domestiche è a rischio di estinzione, 6 razze vengono perse ogni mese e il 12% della popolazione mondiale vive quasi esclusivamente dei prodotti provenienti dai ruminanti. Pensate al pesce, questa è un'immagine della quantità di pescato, no? Dal 1950 al 2000 moltissime specie ittiche sono spinte al collasso dalla pesca eccessiva. Questo è l'andamento delle catture di merluzzo nell'Atlantico. No? Quindi mangiate più pesce, si dice, sì, ma dove lo troviamo il pesce? Pesce di allevamento. Il pesce di allevamento come è allevato? Con i cereali. No? Pianeta blu. Il problema dell'acqua, non abbiamo più acqua da bere, evitate di mangiare il salato, le noccioline salate. Vabbè, queste alcune cose, per fare una fetta di pane ci vogliono 40 litri d'acqua, per fare un chilo di zucchero 1500 litri d'acqua, per fare un chilo di carne 15.000 litri d'acqua, per fare un hamburger 2400 litri d'acqua, 100 grammi di cioccolato 2400 litri d'acqua. Finirei con questa. Questa è una cosa che ho recuperato, che l'avevo dentro al computer, no? Credo che sia molto pericoloso continuare a guardare avanti senza pensare di avere di fronte un elefante, ma continuare a pensare di avere di fronte semplicemente un albero, il tronco di un albero o il pennello. O un pennello perché abbiamo visto la coda, o un tubo da stufa o una grondaia perché abbiamo visto o stiamo toccando la proboscide. Ecco, io mi fermerei qui. Lascio Vincenzo. Sì.
Domande dopo.
Come vuoi.
Come vuoi.
Credo che siano abbastanza.
Sì, appunto, si coordinano. Già in cielo.
Ti avvicini il microfono per favore.
Sì, sì, si avvicina. Bene, allora, buongiorno a tutti. Le cose che dirò a molti saranno già note, anche perché la scuola della pace in genere.